fate la lettura, eravamo arrivati al capitolo 5, versetto 22, da lì dobbiamo proseguire. Dunque, sulla soglia della terra il popolo ha campato e lì i discorsi di Mosè, il titolo in ebraico del Deuteronomio, Dvarim, cioè le parole, cioè i discorsi di Mosè. Mosè è il grande catechista, il catechista per antonomasia, il catechista esemplare, dunque è colui che anticipa quella che sarà poi la missione svolta da altri catechisti che verranno dopo di lui, catechisti nel senso di coloro che custodiscono, interpretano rendono eloquente e sempre attuale nel corso del tempo quella legge sulla quale è fondato il rapporto di alleanza tra il Signore e Israele. L'ingresso nella terra si prospetta ormai come l'inserimento del popolo nel mondo, nella storia umana, tutto questo avviene in quanto il popolo porta con sé il dono della legge e porta con sé dunque il fondamento di quel rapporto di alleanza che renderà la presenza del popolo nel mondo, nella storia, nel tempo che verrà coerente con la vocazione che gli è stata donata e dunque in una prospettiva che poi si apre su quello che è l'orizzonte della storia universale e per il compimento di un'opera di Dio che avrà un'efficacia ecumenica. Ma dunque i discorsi di Mosè, in realtà il testo è il frutto di un'elaborazione dottrinale, teologica e quindi anche letteraria che è andata sviluppandosi nel corso dei secoli, ma il popolo sulla terra in quel momento così determinante della storia antica di Israele, dopo tutto quello che è avvenuto dal tempo dei patriarchi in poi, ma il popolo è sempre in quella prospettiva di un accesso alla relazione con il mondo che potrà realizzarsi in modo positivo in quanto il popolo è radicato nell'appartenenza al Signore. Il rapporto d'alleanza è fondato, è alimentato, è strutturato dal dono della legge e dunque la legge che ha costantemente e avrà costantemente bisogno di essere interpretata in modo corrispondente alle urgenze delle vicissitudini che il popolo affronterà. Mosè il maestro, Mosè il catechista, Mosè colui che prima di morire, perché è come il suo grande testamento, come sappiamo, perché poi Mosè morirà senza entrare nella terra, lascia al popolo questa eredità. I discorsi sono quattro, il secondo, quello che abbiamo appena preso in considerazione nelle sue primissime pagine, è quello più ampio. Il primo discorso, fino al capitolo 4, versetto 43, è una rievocazione del percorso compiuto dall'Egitto fino al momento attuale quando il popolo è accampato nelle steppe di Moab, e questa rievocazione dei diversi episodi che si sono succeduti in modo da dare un significato veramente qualificante per quanto concerne l'identità che rende maturo il popolo sulla soglia in vista dell'ingresso, gli episodi rievocati e tutto poi fa riferimento con un salto all'indietro a quello che è avvenuto all'Oreb, così si chiama qui il Sinai nel libro del Deuteronomio, il Sinai, laddove fu sancito il rapporto di alleanza, dove il Signore si rivelò presente lui, perché la relazione di alleanza è fondata su quella rivelazione del Signore che ha donato la legge, ma in modo sempre più efficace, Mosè rievoca il fatto che il Signore ha rivelato se stesso, si è presentato Lui, e questa relazione diretta con Lui costituisce il fondamento della stessa legge. Se la legge è il fondamento del rapporto d'alleanza, il fondamento della legge sta in questa relazione diretta, intensa e vitale con il Signore, che ha voluto instaurare un rapporto di comunione indissolubile. Quello che è avvenuto allora, ed ecco, secondo discorso, dal capitolo 4, versetto 44, ne avremo fino al capitolo 28, versetto 68, quindi ne avremo per un bel po' di tempo. E abbiamo già letto alcune pagine. Questo secondo grande discorso possiamo subito già suddividere in tre parti principali. Non stiamo adesso ad andare tanto nel dettaglio. La prima parte, da qui, versetto 44 del capitolo 4, fino alla fine del capitolo 11. E questa prima parte, come adesso constateremo, ne avremo comunque per qualche settimana, funge da prologo rispetto a quello che si svilupperà poi come un grande codice legislativo, molteplici istruzioni, raccomandazioni, norme, istruzioni. Se voi prendete per un momento sotto gli occhi il capitolo 4, alla fine, gli ultimi versetti, leggiamo: questa è la legge, versetto 44, che Mosè espose agli israeliti. Questa è la Torah, questa è la legge. E vedete, questo è il titolo che riguarda quello che sarà lo svolgimento tutta la seconda parte, fino al capitolo 28. Qui di seguito leggiamo: queste sono le istruzioni, le leggi, le norme, vedete, sono altri termini che si aggiungono a quello di Torah, al plurale, leggi, no, come istruzioni, leggi sarebbero poi i precetti, le norme, dunque tutta una serie di sviluppi di carattere catechetico adeguati alla interpretazione del rapporto con le situazioni particolari che man mano il popolo dovrà affrontare, per questo la terra, per questo il rapporto con il mondo, per questo le vicissitudini che varieranno nel tempo, ma leggi, precetti, istruzioni, precetti, norme, di tutto questo dunque Mosè deve occuparsi. Su tutto questo Mosè vuole impostare il suo servizio di catechista, ed è quel servizio che Mosè trasmetterà ad altri che al suo posto svolgeranno questa medesima attività per accompagnare, educare, sostenere il cammino del popolo nel tempo che verrà. Ed ecco che in realtà questa ricchezza di elementi particolari, di istruzioni, di precetti, di normative, tutto questo viene man mano rinviato in avanti, quel che leggeremo dal capitolo 12 in poi. Nella prima parte di questo secondo grande discorso Mosè ribadisce insistentemente, come constatiamo fin da queste primissime pagine con cui già abbiamo avuto contatto e ancora leggendo le pagine seguenti, Mosè ribadisce il valore di quello che è il comandamento fondamentale, chiamiamolo pure così, anche se il termine comandamento per noi è un termine un po' deviante. Noi parliamo di comandamento come se fosse un comando proveniente da qualche autorità superiore. In realtà il comandamento è un è la comunicazione di una presenza, e di una presenza che vuole instaurare un rapporto di comunione vitale. Ed è una presenza che si impone nella gratuità assoluta della sua volontà d'amore. È il comandamento fondamentale che adesso Mosè ribadirà a più riprese in modo tale da impostare quella che sarà tutta l'attività catechetica che seguirà all'interno di quella che è la preoccupazione primaria di coloro che accompagneranno la storia del popolo nelle diverse vicende che dovrà affrontare, come costante, permanente, capillare, continuo richiamo alla partecipazione interiore, al coinvolgimento del cuore. Il rapporto di alleanza è fondato sulla legge, dunque una molteplicità di insegnamenti che adesso verranno sviluppati, ma Mosè costantemente, nelle pagine che subito leggeremo, ribadisce il fatto che tutto questo prenderà significato, valore, diventerà uno strumento utile nella storia futura, in quanto il popolo verrà costantemente rimandato al comandamento fondamentale, alla relazione diretta e vitale con il Signore nella gratuità di quel suo rivelarsi per un puro motivo d'amore, quell'appartenenza al Signore che implica l'adesione intima, radicale del cuore umano. Questo richiamo è fondamentale e è determinante per quanto riguarda poi l'inserimento con il loro particolare significato e valore tecnico, operativo, spicciolo, di cui pure c'è bisogno, di tutti gli altri insegnamenti che verranno. E qui, adesso, nel capitolo 5, come noi già leggevamo a suo tempo, richiamo a quello che avvenne quando il popolo era accampato ai piedi del Sinai, ed ecco il Signore intervenne tramite Mosè comunicando le sue 10 parole, quelli che noi chiamiamo i 10 comandamenti, il decalogo, le 10 parole. Ma le 10 parole, vedete, in realtà sono come un grappolo di richiami che sono tutti già incastonati nella prima parola. Io sono il Signore tuo Dio, io sono per te. Se voi prendete di nuovo il capitolo 5, poi faremo un salto avanti naturalmente, vedete che leggevamo prima dell'estate, Mosè convocò tutto Israele e disse loro: ascolta Israele, le leggi e le norme che oggi io proclamo innanzi a voi. Oggi, ed è il tempo nel quale il popolo è accampato nelle steppe di Moab, sulla sponda orientale del Giordano, prima di entrare nella terra, sì. Imparatele, custoditele, mettetele in pratica. Imparatele a memoria, custoditele, mettetele in pratica. Il Signore nostro Dio ha stabilito con noi un'alleanza sulla terra. Vedete, il richiamo è a quello che avvenne allora, ma quello che avvenne allora vale oggi, e vale oggi tramite l'intervento del catechista, in questo caso Mosè, saranno altri dopo di lui, sarà la permanente interpretazione, costante interpretazione e dunque quell'impegno che non mancherà mai di traduzione di quello che avvenne all'Horeb nell'attualità futura. E dunque il Signore ha stabilito con noi un'alleanza allora, ma il Signore non ha stabilito questa alleanza con i nostri padri, ma con noi. Ecco, vedete, questa affermazione è fondamentale: con noi che siamo oggi qui tutti in vita. L'alleanza è funzionale alla vita. L'ingresso nella terra è appunto per abitare nel contesto di tutto un ambiente di ordine fisico, di ordine sociale, con tutte le istituzioni che poi il popolo dovrà man mano attivare per affrontare gli impegni della storia futura, una terra ma per la vita. Questo è l'obiettivo che è determinato in modo assolutamente indiscutibile, inappellabile, senza alternative, la vita. E dice: questo è avvenuto e per questo siamo qui e per questo ci sarà adesso da accedere alla terra. Ma vedete, quello che è avvenuto allora riguarda noi oggi. Il Signore vi ha parlato faccia a faccia. Il punto è che Lui si è manifestato direttamente sul monte, dal fuoco, mentre io stavo tra il Signore e voi per riferirvi la parola del Signore, perché voi avevate paura di quel fuoco e non eravate saliti sul monte. Ed egli disse: io sono, ecco il decalogo, io sono il Signore tuo Dio. E quindi la prima tavola, la seconda tavola: io sono il Signore tuo Dio. E vedete, ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto, ti ho liberato dalla condizione servile per ricondurti alla pienezza della vita. Questo è l'itinerario, dalla schiavitù alla libertà, nel senso che il Signore si è introdotto come protagonista nella storia del popolo, ma è nella storia dell'umanità, per realizzare quell'opera di liberazione che sottrae gli uomini, il caso di Israele è un caso paradigmatico, esemplare, tirar fuori gli uomini da quella condizione di schiavitù che li rende prigionieri delle conseguenze del proprio fallimento originario fino alla morte, e ricondurli alla vita, restituirli alla vita, riconciliarli con la vocazione alla vita, la vita. E dunque per questo adesso siete qua. E quindi il decalogo fino al versetto 21, ne parlavamo anche se in modo molto sommario a suo tempo. Prendete il versetto 22 del capitolo 5. Queste parole pronunciò il Signore parlando a tutta la vostra assemblea sul monte dal fuoco. Vedete Mosè che nel suo discorso rievoca quello che avvenne allora, ma quello che avvenne allora riguarda noi oggi, sta dicendo. Allora, dal fuoco, dalla nube, dall'oscurità, con voce poderosa, e non aggiunse altro, le scrisse su due tavole di pietra e me le diede. Dunque una parola scritta è una parola che deve rimanere. Parola scritta è parola da conservare, parola che rimane come un fondamento incrollabile, indistruttibile. Ma adesso, vedete, c'è da prendere in considerazione le altre istruzioni particolari che costituiscono quella aggiunta che qui, vedete, viene rinviata a un momento successivo, perché il decalogo fa tutto riferimento, in realtà è tutto coagulato, anche se sono 10 parole, nell'unica parola, nella parola essenziale, primaria, che è la parola del Signore che si è reso presente Lui direttamente, faccia a faccia, il fuoco che ha instaurato un rapporto di comunione tale da superare tutte le distanze, da abolire tutte le intercapedini che potevano impedire la comunicazione della vita. Per questo il Signore ci ha liberati dall'Egitto per ricondurci a quella pienezza della vocazione alla vita, che è la pienezza della comunione nella vita con Lui, che è il vivente, che è il vivente. E allora dice: ci sono le altre istruzioni. E vedete che a questo riguardo adesso, versetto 23, proseguiamo dunque nella lettura del testo, e poi faremo un poco di strada già questa sera, all'udire la voce in mezzo alle tenebre, mentre il monte era tutto in fiamme, i vostri capi tribù e i vostri anziani si avvicinarono tutti a me. Mosè rievoca ancora qui quello che avvenne allora, quando in quella situazione i vostri capi, i vostri anziani mi dissero: ecco, il Signore nostro Dio ci ha mostrato la sua gloria e la sua grandezza, noi abbiamo udito la sua voce dal fuoco, oggi abbiamo visto che Dio può parlare con l'uomo e l'uomo restare vivo. Dunque, vedete, qui abbiamo ascoltato la sua voce, abbiamo visto l'ascolto e la visione. Ma è esattamente questa visione che preoccupa i capi e gli anziani, perché affermano, come adesso leggeremo, noi non siamo in grado di sostenere questa visione, questo contatto ardente, incandescente, coinvolgente, totalizzante. Il Signore nostro Dio ci ha mostrato la sua gloria, dice. Noi abbiamo visto che Dio può parlare con l'uomo e l'uomo restare vivo, ma ora perché dovremmo morire? Questo grande fuoco infatti ci consumerà. Se continuiamo a udire ancora la voce del Signore nostro Dio, moriremo, poiché chi tra tutti i mortali ha udito come noi la voce del Dio vivente parlare dal fuoco ed è rimasto vivo? Di fatto questo è capitato a noi. Abbiamo udito la voce parlare dal fuoco e siamo rimasti vivi. È per la vita che abbiamo udito. Ma se adesso lo scenario da vedere si esprime in tutta questa sua potenza esplosiva, e dice: noi non potremo sostenerlo. E allora dicono a Mosè: avvicinati tu. Ecco, dicono a Mosè: abbiamo bisogno di te, in vista di quelle che saranno le altre istruzioni, perché per adesso, vedete, le 10 parole sono messe per iscritto, ma ci sono le altre istruzioni, quelle da aggiustare, precisare, documentare a seconda dei casi, man mano che le situazioni si evolveranno nella terra e dunque nel corso dei tempi futuri. Pensaci tu, aiutaci tu, avvicinati tu e ascolta quanto il Signore nostro Dio dirà. Tu ci riferirai quanto il Signore nostro Dio ti avrà detto e noi lo ascolteremo e lo faremo. Sapete che qui, adesso non ho portato il tema, qui avvicinati tu, dice il versetto 27, e poi il pronome di seconda persona ritorna nello stesso versetto. Tu ci riferirai. Soltanto che la prima volta è un tu al maschile, la seconda volta un tu, in ebraico si distingue. Atta, tu, at, è femminile, at. E dunque la seconda volta è detta al femminile. Tanto è vero che il commento dei maestri della tradizione ebraica dice: ma allora in quell'occasione Mosè disse: ma le cose vanno in questa maniera perché voi vi riferite a me come se qui fossimo tutti, non me la prendete, deboli come delle donne. Non è un'offesa, ecco. Che poi vedete, a Mosè viene dato del tu al femminile. Tu ci riferirai al femminile. Così, vabbè, è un dato oggettivo, no? Poi nella tradizione ebraica si va a scrutare fino alle minuzie, i singoli dettagli, ogni parola viene spiegata con una serie di applicazioni che per noi sembrano lì per lì un po' paradossali, ma lasciando poi aperte tante possibili interpretazioni anche alternative tra di loro. E dunque qui dice: tu, pensaci tu, noi ascolteremo e faremo noi. E allora versetto 28, il Signore udì che voi volevate restare a distanza. Il Signore udì le vostre parole mentre mi parlavate, e il Signore mi disse: ho udito le parole che questo popolo ti ha rivolte. Quanto hanno detto va bene. Vedete, il Signore approva. Il Signore approva. Il Signore approva questa situazione di debolezza, dove il popolo ha bisogno di essere accompagnato da una presenza mediatrice, la presenza di un interprete, la presenza del catechista. E il Signore disse: ah, va bene, se avessero un tale cuore, dove vedete determinante questa ricerca del cuore. Il Signore cerca dei cuori che si aprano, in modo che quelle istruzioni particolari che poi dovranno essere elaborate a seconda delle necessità siano veramente recepite, e invece se il popolo si smarrisce nello sgomento, si tira indietro, non affronta l'impatto con le situazioni perché non vuole vedere, e quindi alla fine dei conti non vorrà nemmeno ascoltare, no, invece ecco, va bene, avessero sempre un tale cuore da temermi. E questo sentimento fondamentale del cuore umano che si apre alla relazione con il mistero, su questo adesso Mosè insisterà ampiamente, su questo timore del Signore, su questo aprirsi del cuore, questo affidarsi del cuore come atteggiamento primario, fondamentale, imprescindibile, perché poi tutte le istruzioni che verranno diventeranno effettivamente utili al seguito e al diffondersi del cammino futuro, ma tutto fa capo al comandamento fondamentale recepito, custodito e assimilato nel cuore. Per temermi e osservare tutti i miei comandi, per essere felici loro e i loro figli per sempre, va e di loro. Tornate alle vostre tende, ma tu, Mosè, resta qui. Vedete, questo avvenne allora, al tempo del Sinai? Tu resta qui con me. E questo sta avvenendo adesso, perché adesso è Mosè che sviluppa il suo discorso. E io ti detterò tutti i comandi, tutte le leggi, le norme che dovrai insegnare loro perché le mettano in pratica nel paese che io sto per dare loro in possesso. Ecco, adesso ci siamo, il popolo sta per entrare nella terra, ma Mosè adesso trasmette attraverso l'insegnamento quelli che saranno gli strumenti di cui il popolo potrà avvalersi per entrare nella terra, abitare nella terra, affrontare tutte le situazioni nuove che la storia futura comporterà. Mosè. E infatti Mosè prosegue nel suo discorso, e soltanto che, come già vi facevo notare poco fa e adesso verificheremo, ci sarebbe da aspettare subito che Mosè dia spazio a quelle molteplici istruzioni saranno utili per il popolo nell'affrontare le particolari vicende del futuro. Ed invece Mosè, per un pezzo ancora, fino a tutto il capitolo 11, continuerà a ribadire il valore del comandamento fondamentale. Adesso intanto leggiamo il seguito. Badate dunque, dice qui il versetto 32, di fare come il Signore vostro Dio vi ha comandato. Non ve ne discostate né a destra né a sinistra, situazioni di chi si trova comunque in cammino, perché il popolo sarà viandante, sarà un popolo itinerante, sarà un popolo in cammino anche in futuro, anche quando entrerà nella terra sarà sempre alle prese con una strada da affrontare. E non vi discostate, non deviate né a destra né a sinistra. Camminate, dunque, la strada è una marcia, qui è proprio stato di una marcia, è un popolo sempre in cammino. Camminate in tutto e per tutto per la via che il Signore vostro Dio vi ha prescritta, affinché viviate, siate felici e rimaniate a lungo nel paese in cui, di cui avrete il possesso, dunque la terra per la vita, quello che già sappiamo. Ed ecco, questi sono i comandi, attenzione, le leggi, le norme, finalmente, allora le molte istruzioni che il Signore vostro Dio ha ordinato di insegnarvi, Mosè, catechista che è rimasto in ascolto, ha ricevuto questi insegnamenti, adesso li trasmette, che il popolo dovrà entrare nella terra, perché li mettiate in pratica nel paese in cui state per entrare, per prenderne possesso, ma vedete, perché tu tema? E Mosè torna indietro. Perché tu tema il Signore tuo Dio osservando per tutti i giorni della tua vita, tu, il tuo figlio, il figlio del tuo figlio, tutte le sue leggi, tutti i suoi comandi che io ti do e così si allunga la tua vita, dove quello che conta, prima di snocciolare tutti i precetti, gli insegnamenti e le istruzioni che il Signore, con cui il Signore ti accompagnerà nel cammino futuro, è il timore del Signore. La relazione con Lui, con totalità di partecipazione del cuore, perché di questo il Signore va in cerca, poi tutte le altre norme verranno, ma verranno all'interno di questo che è il comandamento fondamentale, e non altrimenti che così. Qui allora stavo leggendo, affinché tu tema il Signore tuo Dio, dove si parla del timore, si parla proprio di questa apertura del cuore. Non vi ingannate, mai, quando si usa questo linguaggio. Affinché tu tema il Signore tuo Dio, osservando per tutti i giorni della tua vita, tu, il tuo figlio, il figlio del tuo figlio, tutte le sue leggi, tutti i suoi comandi che io ti do, e così si allunga la tua vita. Ma quali sono queste leggi, questi molti precetti? Ancora non è il caso di farne menzione, perché ascolta Israele. Ecco, e qui, vedete nei versetti che seguiranno, adesso qui è il versetto 3, ma dal versetto 4, il primo brano di quella che è la preghiera quotidiana per eccellenza, ascolta Israele. Ascolta Israele, leggo il versetto 3, bada di metterli in pratica perché tu sia felice e cresciate molto di numero nel paese dove scorre il latte e il miele, la terra della promessa, la terra della promessa. Come il Signore Dio dei tuoi padri ti ha detto, ed ecco, dal versetto 4 fino al versetto 9 è il primo brano di questa preghiera, Shema. Shema, ascolta, sono tre brani biblici, questo è il primo, e poi ci aggiungono delle benedizioni, anche Gesù pregava così. Sono nei tre momenti della preghiera quotidiana, poi ci sono altre benedizioni, ma questo è fondamentale. Dal versetto 6 al versetto 9. Ascolta Israele. Il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do, vedete, di questi precetti comunque non si parla ancora. Se ne parlerà quando sarà il momento, ma se ne può parlare soltanto all'interno di questo ascolto, di questo rapporto di radicale, intima partecipazione del cuore nell'appartenenza al Signore. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le... questi precetti che oggi ti do ti siano fissi nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai te li legherai alla mano come un segno, ti saranno come un pendaglio tra gli occhi, li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte. Quindi, vedete, radicale, fondamentale nella vita di coloro che appartengono al popolo dell'alleanza e questa permanente, programmatica professione di appartenenza vitale all'unico Signore, unico Signore, unico significato. Quindi il decalogo è tutto un documento di sintesi di una relazione di vita che lega il popolo all'unico Signore, escludendo qualunque fenomeno di idolatria. Il decalogo, l'unico Signore. Bene. Vedete, qui è implicata la persona umana, gli elementi fondamentali dell'antropologia biblica su cui in tante altre occasioni con alcuni di voi, con tutti voi, abbiamo avuto modo di parlare, il cuore, il volto, la mano, la totalità della persona umana, il cuore, l'intimo, il volto, la possibilità di comunicare, di esprimere, di ricevere messaggi, il cuore, il volto stavo dicendo... Il cuore è il segreto, il cuore è l'intimo, il cuore è il luogo interiore dell'ascolto, il cuore è il luogo dei pensieri, dei progetti, delle decisioni, ma il volto e quindi la mano nel senso della operosità della persona, operosità che non vuol dire per forza essere particolarmente robusti e dotati di chissà quali capacità imprenditoriali. Anche una malattia è un modo di mettere in opera la vocazione alla vita di un essere umano. Fatto sta però il cuore, il volto, la mano, vedete, tutto il cuore e dunque l'intimo, ma poi tutte le capacità di comunicare. Di parlare, di esprimere, tutto quello che è capacità di relazionamento con l'ambiente, gli altri, e poi quella che è l'operosità a seconda dei vari livelli del cammino, da quando si è bambini a quando si diventa adulti, quando si diventa anziani e forse disabili, ma la capacità di lavorare, di produrre, di faticare e dunque nei diversi tempi dell'esistenza umana, qui c'è di mezzo l'adulto ma c'è di mezzo il bambino, ci sono quelli che crescono, ci sono quelli che invecchiano e vedete c'è l'ambiente dell'insegnamento e c'è l'ambiente invece della testimonianza, c'è il tempo dell'apprendimento e c'è il tempo della messa in opera di quanto si è ricevuto, c'è il tempo del riposo, c'è il tempo della veglia. E vedete anche come in modo così essenziale sono inquadrati gli spazi essenziali dell'esistenza umana, gli spazi per la casa, la strada, il privato, il pubblico, le relazioni primarie e quelle relazioni che passano attraverso la fatica nelle varie possibilità di lavorare. Vedete, qui c'è il richiamo al fatto che i giudei poi si legano al braccio i tefillin, così sulla fronte, degli astucci che contengono dei rotolini nei momenti della preghiera. Ed ecco, dice, così farai, perché tu amerai il Signore tuo Dio, che è l'unico per te. Il Signore nostro Dio è uno solo. A partire da questo brano, adesso si sviluppano una serie di brani, noi leggiamo qui quel che segue nel capitolo 6, una serie di brani che sono probabilmente l'eredità di canovacci usati già in epoca molto antica per quelle attività catechiche che si svolgevano nei luoghi di culto in secoli più antichi, nelle regioni del nord, poi tutto quello che fu conservato nella documentazione che andò raccogliendosi nel Tempio di Gerusalemme, canovacci di catechesi che insistono puntualmente sul valore del comandamento fondamentale, anche se tengono conto delle situazioni variabili nelle quali il popolo si troverà. Dal versetto 10 adesso, arriviamo alla fine del capitolo, passando attraverso tre brani. Il primo brano, ripeto, un primo canovaccio di catechesi, fino al versetto 15, e qui l'insegnamento catechetico considera quello che avverrà una volta che il popolo sarà entrato. Leggiamo: quando il Signore tuo Dio ti avrà fatto entrare nel paese che ai tuoi padri Abramo, Isacco e Giacobbe aveva giurato di darti, dunque il paese che il Signore ti ha donato, perché la promessa è una promessa a cui il Signore è stato fedele, gratuitamente ha promesso, gratuitamente ha portato a compimento la sua promessa, quindi sarai entrato come ospite là dove tutto gratuitamente era stato preparato per te ed è stato messo a tua disposizione, quella terra che era stata indicata ai patriarchi. Bene, quando ti avrà condotto alle città grandi e belle che tu non hai edificate, alle case piene di ogni bene che tu non hai riempite, alle cisterne scavate ma non da te, alle vigne, agli uliveti che tu non hai piantati, quando avrai mangiato e ti sarai saziato, ecco, vedete l'esperienza della gratuità, guardati dal dimenticare il Signore che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla condizione servile. Dunque tutto questo è avvenuto perché il Signore è fedele, le sue promesse rivolte ai patriarchi, poi ti ha tirato fuori dall'Egitto, dalla condizione di schiavitù, non te ne dimenticare, temerai, ecco qui il punto, versetto 13, questo è il perno, temerai, il timore dell'unico Signore, cioè ricordati che il Signore tuo Dio è uno solo. Temerai il Signore Dio tuo, lo servirai e giurerai per il suo nome. Vedete, quando sarai entrato e ti troverai in quella condizione, ecco, temerai nel senso di quella consapevolezza interiore di cui non dovrai mai privarti, a cui non dovrai mai rinunciare, non dovrai mai dimenticarti di come ti è donata la realtà dell'ambiente in cui vivi. Qui è di mezzo la campagna, i beni prodotti dalla terra, ma anche la realtà urbana, città, vedete, che tu non hai costruite, ci sono di mezzo le dinamiche della vita professionale, della vita domestica, della vita produttiva, della vita ricreativa. Quando sarai sazio e ti riposerai e vorrai divertirti, bene, il Signore tuo Dio è uno solo, Lui. E quindi il versetto 14 prosegue fino al versetto 15, questa prima, chiamiamola pure catechesi: non seguirete altri dei, divinità dei popoli che vi staranno attorno, perché il Signore tuo Dio, che sta in mezzo a te, è un Dio geloso. L'ira del Signore tuo Dio si accenderebbe contro di te e ti distruggerebbe dalla terra. Dunque il timore del Signore, perché il Signore è geloso, perché in questa terra in cui tu sarai entrato avverrà tutto quello che qui si prospetta, con delle incertezze, può darsi che le cose non vadano in questa maniera, adesso leggeremo anche le pagine seguenti, ma quando questo avverrà, ecco, ricordati. T che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto e che ti ha donato tutto questo e che è geloso il suo amore e che tu appartieni a lui nel contesto di una di un coinvolgimento vitale che implica tutto di te e di quello che poi è il tuo modo di abitare in questa terra, di abitare in questa città, di lavorare in questo ambiente, di instaurare relazioni, organizzazione sociale e via di questo passo. Lui è un amore geloso per lui. Secondo brano, seconda catechesi, che allude a una situazione diversa, dal versetto 16 al versetto 19, qui è preso in considerazione l'eventualità che anche se fisicamente il popolo entrerà nella terra, potrebbe interiormente restare ancora condizionato da un atteggiamento di estraneità rispetto a quella terra. D'altronde, vedete, è quello che soprattutto nel libro dei Numeri è stato illustrato in tanti modi. Il popolo che ruota attorno a quella terra ma non vi entra. La tentazione di considerarsi ancora come ancorati in una posizione che in realtà è esterna a quella terra, una posizione che diventa quella a cui bisogna adeguarsi, a cui bisogna abituarsi, non c'è alternativa, noi siamo sempre prima di entrare. Qualcosa del genere poi ci riguarda, veramente sempre anche, e riguarda tutti quanti noi, siamo un po' prima di entrare, siamo sempre ancora in un atteggiamento di chi guarda quella terra da lontano, come se non fosse ancora la meta raggiunta. Allora dice, quando non tenterete il Signore vostro Dio come lo tentaste a Massa, ecco Massa, questo siamo rinviati al capitolo 17 dell'Esodo, quando il popolo in quella località mise alla prova il Signore, tentò il Signore, la contestazione. Noi abbiamo sbagliato strada. E questo può avvenire anche in futuro nel momento in cui il popolo fisicamente, tecnicamente, materialmente sarà entrato nella terra, ma sarà come se fosse ancora sempre estraneo. Come se quella terra non fosse stata veramente ancora raggiunta. Allora ma noi siamo ancora desolati, siamo ancora abbandonati, siamo ancora alle prese con vicissitudini, incertezze, momenti di delusione, di desolazione, di tristezza, di sconfitta, tale per cui non siamo nella terra. Allora, non tenterete il Signore, vostro Dio, come lo tentaste a Massa. Osserverete diligentemente i comandi del Signore vostro Dio, le istruzioni e le leggi che vi ha date, non sappiamo quali. Farai ciò che è giusto, perché quello che conta è questo. Farai ciò che è giusto e buono agli occhi del Signore, perché tu sia felice ed entri in possesso della fertile terra che il Signore giurò ai tuoi padri di darti, dopo che egli avrà scacciato tutti i nemici davanti a te, come il Signore ha promesso. Vedi la tentazione di considerare quella terra in cui entrerai ancora come un ambiente estraneo, ancora non come il dono che il Signore ti ha concesso così come aveva promesso, ma come un ambiente ostile, un ambiente minaccioso, un ambiente rispetto al quale bisogna trattenersi, bisogna difendersi. La tentazione di cui si parla qui ha a che fare con la pigrizia, ha a che fare con l'acidia, ha a che fare con questo mancato discernimento che riguarda il riconoscimento e apprezzamento del dono ricevuto. Ecco, dice, attenti a questa tentazione. Una volta che sarete entrati, e che pur essendo entrati vi considerate sempre ancora come degli estranei che sono stati, sembrerebbe addirittura brutalmente abbandonati alle incertezze della vita, in un mondo esposto a tutte le avversità. Attenzione a questo rischio di restare prigionieri dell'accidia. Qui vedete, questa tentazione viene considerata come manifestazione di un... La tentazione viene dall'avversario, viene dal tentatore, ma che suscita nell'animo umano quell'atteggiamento di messa alla prova nei confronti del Signore. Voi allora tenterete il Signore, metterete in dubbio il valore della sua promessa, il valore di quella liberazione che gli è stata conferita, tirandovi fuori dall'Egitto, il valore delle alleanze, il valore del dono, il valore della terra come il luogo per maturare nella vocazione alla vita. E allora, terzo brano, e poi ci fermiamo dal versetto 20 al versetto 25. Qui dice: quando in avvenire tuo figlio ti domanderà, che significano queste istruzioni, queste leggi, queste norme che il Signore nostro Dio vi ha, e non sappiamo ancora quali, queste verranno poi, ma quando ti domanderà queste leggi, queste norme, queste istruzioni che il Signore vi ha date a voi, perché quei figli a me, noi non c'entriamo, voi, mica io c'entro, voi. Tu risponderai a tuo figlio: eravamo schiavi del faraone in Egitto e il Signore ci fece uscire dall'Egitto con mano potente. Il Signore operò sotto i nostri occhi segni e prodigi grandi e terribili contro l'Egitto, contro il faraone, contro tutta la sua casa. Ci fece uscire di là per condurci nel paese che aveva giurato ai nostri padri di darci, le promesse. Allora il Signore ci ordinò di mettere in pratica tutte queste leggi, temendo, ecco qui il timore, temendo il Signore nostro Dio, così da essere sempre felici ed essere conservati in vita come appunto siamo oggi. Vedete, siamo oggi. La giustizia consisterà per noi nel mettere in pratica tutti questi comandi davanti al Signore Dio nostro, come ci ha ordinato. Dunque, adesso qui, vedete, la catechesi prende in considerazione quello che avverrà quando in futuro i vostri figli vi interrogheranno. Ed ecco, in futuro... ci saranno da trasmettere tutti quei precetti, tutti quegli insegnamenti, quelle norme. Come mai tutte queste cose, diranno? Sì, ma in futuro la risposta ai vostri figli sarà efficace, in quanto sarà trasmesso loro il timore del Signore, il vostro... essere radicati nell'appartenenza al Signore con la totalità del vostro vissuto. Questo avrete da trasmettere a loro, questa è l'eredità che trasmetterete, poi tutti gli insegnamenti spiccioli e particolari, tutti quelli verranno, ma per adesso non se ne parla proprio. Avrete da trasmettere loro il fatto che voi siete coinvolti in questa relazione di radicale appartenenza al Signore. Ecco. Allora vedete i tre casi considerati, ci fermiamo. Una volta che sarete entrati, godrete di tutti quei benefici. Sarete entrati sì fisicamente, ma vi troverete in una situazione talmente sfavorevole per cui potrete essere preda della tentazione che dice: ma qui abbiamo sbagliato tutto. E terzo caso, il rapporto con le generazioni che verranno, cosa ci sarà da trasmettere loro? Allora ci fermiamo. E proseguiremo. Se Dio vuole.